Vorrei aprire con una notizia che ho trovato su Repubblica.it. Biden esclude la Cina e chiama Taiwan al summit sulla democrazia. 110 i paesi invitati. L'appuntamento a dicembre per promuovere i diritti umani e sostenere scelte contro gli autoritarismi. Fuori i partner arabi, ma anche l'Ungheria di Orban e la Turchia di Erdogan. Ecco, la Cina non è tra i 110 paesi invitati dalla Casa Bianca al summit virtuale sulla democrazia, in programma il 9 e il 10 dicembre. Nella lista, pubblicata oggi sul sito del Dipartimento di Stato, figurano gli alleati europei, l'Iraq, l'India, e su questo ci sarebbero molte cose da dire, mentre spicca su tutte l'assenza della Cina. Allora, intanto, professore, ha senso un incontro di questo tipo, che sicuramente tende a polarizzare, a esasperare magari certi contrasti? Che ne pensa? O è giusto? Fa bene il presidente, insomma, ad avere il coraggio anche delle proprie idee?
No, diciamo, la sensazione è quella di un uso, diciamo, politico della questione dei diritti umani e della democrazia, che naturalmente non si discosta da altri numerosi precedenti, a partire, diciamo, da quello che ha caratterizzato la politica estera statunitense negli ultimi 25 anni, cioè l'interventismo umanitario, il doppio binario, il doppio pesismo, diciamo, dell'interventismo bellico in regimi oppure in situazioni, appunto, di violazione dei diritti umani. Quindi, ecco, mi sembra che sia in linea anche con, diciamo, obiettivi di politica estera che adesso tendono a convergere sostanzialmente verso l'esclusione, o comunque verso una sorta di guerra strisciante, diciamo così, a bassa intensità commerciale con la Cina, che è il nuovo nemico, diciamo così, degli Stati Uniti. Mi sembra che Biden abbia una linea da questo punto di vista interventista, a differenza del suo predecessore Trump. E comunque, diciamo, c'è una continuità nella politica estera americana, appunto, come dicevo prima, nell'uso dei diritti come strumenti di lotta politica. Ricordo che nel 92-93 si tenne la seconda conferenza mondiale a Vienna sui diritti umani, e questa conferenza fu preparata da una serie di incontri regionali, tra i quali anche, appunto, l'incontro di Bangkok, nel quale tutti i paesi asiatici discussero della loro concezione dei diritti umani. E io diciamo, trovai molto utile poi il documento, per esempio, che ne venne fuori, perché su questo tema non si può fare, secondo me, un discorso di esclusione. Bisogna essere realisti nella politica, no? Soprattutto se poi, diciamo, questo idealismo puzza un po' di utilizzo politico,
strumentalizzazione, ecco. Allora, a questo proposito, per sottolineare, insomma, le contraddizioni che caratterizzano anche le istituzioni internazionali, si legge sul Corriere della Sera di oggi: torturatore, polemiche per il generale all'Interpol, al-Raisi, Emirati Arabi, in corsa per la presidenza, domani il voto. Il generale Ahmed Nasser al-Raisi, potente alto funzionario degli Emirati Arabi Uniti, è il candidato favorito per diventare il nuovo presidente dell'Interpol, l'organizzazione che riunisce le polizie di 195 paesi. L'elezione è prevista domani a Istanbul e, dopo oltre 40 anni di carriera nella polizia del Golfo, al-Raisi potrebbe succedere al sudcoreano Kim Jong-un nella sede di Lione. Solo che al momento di insediarsi, all'inizio del 2022, il nuovo coordinatore supremo della lotta al crimine nel mondo potrebbe essere arrestato dalla polizia francese. Uomo forte, anche troppo, degli Emirati, il generale al-Raisi è colpito in Francia da 3 denunce per torture. E c'è l'immagine di due persone sul Corriere di oggi, sono entrambi britannici, sono stati arrestati e torturati negli Emirati Arabi Uniti. Hanno fatto una conferenza stampa proprio a Istanbul per contrastare questa nomina. Mentre invece su Repubblica oggi c'è un ulteriore elemento di polemica. Spionaggio elettronico francese per scovare i dissidenti in Egitto. C'è una foto in grande evidenza sulla prima pagina di Repubblica di oggi: Abdel Fattah al-Sisi ed Emmanuel Macron, presidenti di Egitto e Francia, insieme, appunto, e c'è questo caso, spionaggio elettronico francese. E dunque, insomma, sui diritti umani si fanno tanti discorsi, poi però...
Vabbè. Sì, ma infatti, diciamo, è in linea con quello che... dicevo, qui siamo diciamo, anche troppo realisti, diciamo, perché sì. si tratta di... bisognerebbe appunto trovare una mediazione. Per esempio, appunto, ricordo che in quella conferenza la Cina disse che i diritti non potevano essere utilizzati come grimaldello, diciamo, per violare la sovranità degli stati e, diciamo, le forme di giurisdizione appunto interna rispetto alle violazioni della legge. Chiaramente insorsero anche le organizzazioni non governative, perché scovarono in questo tentativo, in questa affermazione, il tentativo appunto di nascondere sotto il tappeto la violazione dei diritti umani agli occhi della comunità internazionale. Quindi la questione è complessa.
È complessa. Noi abbiamo spesso ospite Riccardo Nuri di Amnesty International, che sì, contesterebbe moltissimo questa dichiarazione cinese. Come dire, c'è una legittimità nell'ingerenza, tra virgolette, quando sono violati i diritti umani.
Sì, conosco le posizioni, ma diciamo che ci fu anche una grossa polemica teorica quando, per esempio, Amnesty International fece una conferenza, non mi ricordo se a Chicago, eccetera, mettendo un manifesto che ora sta in alcuni libri di critica, diciamo, della ideologia, diciamo così, dei diritti umani, mettendo un manifesto con le donne afghane velate col burka e sostenendo ancora il diritto degli Stati Uniti di intervenire per liberare le donne. Sappiamo che invece quella guerra fu una guerra disastrosa, un pretesto naturalmente quello dei diritti delle donne. Quindi ecco, insomma, starei attento a sponsorizzare posizioni in un senso così,
allora,
apertamente.
Ci ascoltiamo Loredana Errore, Ragazza Occhi Cielo, e poi ritorniamo a parlare con il professore.
Hai dimenticato quello che ho fatto da me, lascerò questo triste porto e porto via l'ori da qui. Io non ho mai cancellato il dolore che ho dentro da un po', non c'è riposo mio migliore del riposo del dopo. Viaggiare con me, con me, con me, con me, viaggio con me. Voglia mia di vita, voglia di una colpa, voglia di perdono, voglia di calore umano, voglia di partire. Cielo, questa ragazza è un'idea, il partorire tra le stelle, un giorno quando sarà libera e fiera di sé, già sicura. Non avrà male mai più, mai più, mai più, mai più, mai più, mai più, mai più. Voglia di una stanza, voglia di silenzio, voglia di saltare, voglia di colore chiaro, voglia di una voce. Conoscer pace, cielo ha conquistato anche me.
Loredana Errore, ragazza occhi cielo su RWS. Torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica, e uno dei temi sicuramente più importanti sui giornali di oggi continua a essere le misure per combattere la pandemia. E per la verità è da qualche giorno che si continua a dire ecco quello che farà il governo, poi in realtà sono ipotesi realistiche, però ancora diciamo è oggi che verrà presa una decisione definitiva. Ma intanto leggiamo le anticipazioni e per segnalare appunto quello che sta per accadere prendiamo la stampa di Torino. Si legge: vaccino obbligatorio per insegnanti e polizia, oggi la stretta del governo. Il lockdown dei non immunizzati potrebbe partire dal 1° dicembre in tutta Italia. L'OMS dice entro marzo 2 milioni di morti in Europa. Insomma, il lockdown dei non vaccinati potrebbe partire già dal 1° dicembre in tutta Italia. L'addio al sistema del semaforo sarà accompagnato dall'obbligo vaccinale per insegnanti e forze dell'ordine. L'infettivologo greco dice le misure contro i Novax non funzioneranno. Quindi insomma già ci sono molti dubbi se questa è la strada. Professore, io so che adesso le chiedo qualcosa che insomma è più roba da infettivologi oppure da insomma, però lei che idea si è fatta, perché tutto questo ha una ricaduta anche politica, insomma.
Sì, no, ma io naturalmente mi astengo dalla considerazione di natura epidemiologica anche o appunto infettivologica, cioè virologica e così via. E naturalmente quello che rilevo è diciamo un tentativo sempre di spostare, navigando a vista, diciamo l'asticella più su, nel senso che all'inizio bastavano le due dosi, poi dopo è stata necessaria la terza dose, adesso bisogna fare il lockdown per i non vaccinati perché non c'è appunto non c'è, cercando di costringerli ancora di più a vaccinarsi pur in assenza dell'obbligo vaccinale. Cioè, è noto che naturalmente le misure anche per diciamo una certa insufficienza del sistema normativo allo stato attuale a rispondere a queste cose, è noto che si naviga parecchio a vista con soluzioni abbastanza diciamo inventate. E quello che mi preoccupa, guardando al futuro in modo anche, se volete, ottimistico, è come diciamo si cercherà di istituzionalizzare la gestione dell'emergenza per il futuro, nel senso che noi siamo di fronte a governi sostanzialmente tecnocratici, diciamo così, in tante parti del mondo, in Italia è un laboratorio particolare di questo andazzo, la preoccupazione è che alla definizione delle regole di gestione dell'emergenza non parteciperà, diciamo, non ci sarà una partecipazione pienamente democratica, e questo è quello che mi preoccupa appunto per il futuro, diciamo, se vogliamo cogliere il risvolto politico.
Al di là dell'aspetto emergenziale di queste ore, sì, di questi giorni, quello che potrebbe succedere, ecco, ci vuole qualcuno che magari abbia intenzione di approfittare, ecco, di questa situazione, ma non mancano mai però, questi personaggi.
No, non mancano mai, perché la curvatura, diciamo, in un certo cioè questo è un percorso che ho sempre detto viene da lontano, quindi non voglio ipotizzare, diciamo, colpi di Stato, cose del genere, questo non dico questo, dico però che appunto c'è un atteggiamento di gestione dell'emergenza che diciamo va definito. Per esempio, nel nostro ordinamento costituzionale non c'è lo stato di emergenza, perché quando si decise se introdurre una norma analoga all'articolo 48 della Costituzione di Weimar, che portò poi al disastro tedesco, diciamo così, si decise che era troppo pericolosa e quindi la sospensione, diciamo, dei diritti in nome di una situazione di emergenza fu scartata. Ecco, però avvenne dentro un contesto, come dire, costituente, e quindi a partecipazione, diciamo, per eccellenza democratica, no? di definizione delle regole comuni. Che cosa succederà quando dovremo definire nel futuro, se arriva di nuovo un'emergenza, che facciamo?
Lasciamo
ai tecnocrati oppure c'è una partecipazione democratica su questo, ogni interpello, diciamo, della popolazione, del voto, della deliberazione, del dibattito pubblico.
Allora, lasciamo questo punto interrogativo in sospeso, anche perché effettivamente a questo punto bisognerebbe fare di nuovo una trasmissione di mezz'ora su questo tema, ma abbiamo magari forse la possibilità nel prossimo futuro di tornare su questo argomento che mi sembra molto importante. Grazie intanto al professor Francesco Maria Tedesco per essere stato in nostra compagnia. Grazie, a risentirci.
Grazie, professore. A voi.